Modem.
In 16 mesi racconto la storia di quei 16 mesi particolari, dall'arresto di mio nonno venuto per mano dalle SS al suo ritorno a casa 16 mesi dopo a guerra terminata. Mio nonno fu arrestato perché aiutava la gente in fuga dal nazifascismo a trovare rifugio in Svizzera attraverso il fiume Tresa. Un altro protagonista del racconto è la nonna, sua moglie, è rimasta a casa, a Kremenaga, nell'incertezza, nella miseria, nella disperazione di non sapere dove era finito suo marito e di cosa stava succedendo attorno a sé. Non raccontò mai niente, ma dovette far così per salvare se stesso, perché o blocchi i ricordi drammatici o te li tieni tutta la vita e devi farci i conti, e non è facile. È stata una nuova esperienza, è una nuova esperienza sul piano professionale di narrare di qualcuno così vicino a me personalmente. Sotto certi punti di vista è stato anche complicato, difficile, emotivamente difficile.
La voce di uno scrittore oggi nella nostra copertina, uno scrittore della Svizzera italiana, Fabio Andina, che saluto qui in studio con noi a Modem. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Io sono Roberto Porta, con me in regia c'è Luca Fasani, in una puntata diversa dal solito. Oggi non vi proponiamo un dibattito su un tema di attualità come facciamo abitualmente. Siamo vicini a Natale e alla fine dell'anno abbiamo pensato di cambiare per una volta registro e di incontrare uno scrittore di casa nostra, Fabio Andina appunto, che in questo 2025 ha vinto il premio svizzero di letteratura con il romanzo 16 mesi, e con lui vogliamo chiudere questo anno in questa ultima puntata di Modem per il 2025. Fabio Andina, lei ha vinto altri premi nella sua carriera di scrittore, quello svizzero di letteratura è senza dubbio il più prestigioso che le è stato finora assegnato. Preparando questa puntata ieri ci siamo telefonati e lei mi ha detto era mio desiderio da sempre fare lo scrittore. Ecco, questo premio le dice che in fondo ha fatto la scelta giusta.
Questo premio sì, arriva a certificare gli sforzi e la costanza nel battere il chiodo da quando ho 20 anni. Io da quando ho 20 anni ho iniziato a scrivere e da subito ho sentito quel fuoco dentro che mi diceva: voglio vivere di scrittura. E per tanto tempo, per almeno 18, 19, 20 anni, io ho scritto e costantemente spedito i miei manoscritti a editori in Ticino e in Italia, e soprattutto romanzi, ma anche racconti, no? Scrivevo, spedivo, scrivevo, spedivo e aspettavo e non succedeva niente, finché poi davvero è successo.
Ecco, finché poi è davvero successo, diciamo che il successo, mi scuso del gioco di parole, è arrivato soprattutto con La Pozza del Felice, che è del 2018, lei aveva 46 anni, ecco, prima cosa faceva, oltre a scrivere e a spedire?
Prima, per mantenermi, lavoravo soprattutto nell'ambito artigianale o manuale, ho fatto il giardiniere, ho fatto il manutentore di stabili, ho lavorato in fabbrica, sempre con l'idea fissa però di riuscirci un giorno, e ho dovuto dividermi in due professionalmente, uno con la professione reale che mi serviva per mantenermi e due con quella professione che allora era ancora un sogno. Quindi io lavoravo e alla sera e al weekend scrivevo. Lavoravo e durante le vacanze scrivevo e ne ho riempiti di cassetti di manoscritti. Tuttora tanti ancora inediti e tanti rimarranno per sempre inediti probabilmente.
E ci è voluta anche tanta tenacia, non ha mai perso la speranza di non riuscire a raggiungere questo suo obiettivo.
No, no, non ho mai perso la speranza per un semplice motivo. Mi piace scrivere e mi viene facile scrivere, lo sento dentro giornalmente, è qualcosa che ho bisogno. Quell'urgenza di mettere nero su bianco dei racconti, delle storie, è qualcosa che è dentro di me da tanto tempo e quindi fa parte di me.
Ecco, prima di parlare del suo ultimo libro, 16 mesi, che appunto ha vinto il premio svizzero di letteratura, ancora un paio di domande su di lei. C'è stata anche una fase americana, statunitense, 6 anni in California, dove ha studiato cinema. Ecco, che cosa si porta a casa di quella fase tra i 22 e i 28 anni, se non mi sbaglio?
Sì, io mi sono portato a casa e la uso tuttora, quella voglia, quella spinta americana dell'American Dream, quella facilità che hanno gli statunitensi di inventarsi, di non inscatolarsi in quello che è conforme nella nostra società, per esempio, cioè studiare fino a una certa età, poi andare a militare, poi fare carriera. Poi negli Stati Uniti è molto più flessibile, la gente può davvero inventarsi come vivere, e questo io me lo sono portato dietro e l'ho sfruttato. Tutti mi dicevano: è impossibile, il tuo sogno è impossibile, irrealizzabile, non si può vivere di scrittura in Svizzera, e io ho dimostrato che invece si può.
Lei vive di scrittura, è una scrittura anche molto legata al nostro territorio, sente in questo senso una sorta di missione, dar voce a un territorio di periferia rispetto al resto della Svizzera e poi a regioni periferiche rispetto al Ticino stesso.
Sì, perché io scrivo quel che conosco, quello che vedo.
Vive tra Leontica e Madonna del Piano, due realtà di periferia.
Due realtà di periferia che all'infuori del Ticino e della Svizzera le chiamano due realtà alpine o prealpine. Io scrivo di quel che conosco e io vivo ai margini della società, quindi a me piace scrivere di persone che vivono ai margini della società, piace dare voce a quelle persone che altrimenti rimangono nel silenzio. E quindi sì, vivere in un contesto non urbano, un contesto rurale, in montagna, nel silenzio, nella semplicità, mi porta a scrivere di quello.
Perché lei ce la farebbe ad abitare a Bellinzona o Lugano o a Zurigo?
No, non più. Ho vissuto fino all'età di 29 anni, 30 anni nella downtown di San Francisco e lì mi andava benissimo. A quell'età ci andava perfettamente. Ora non più. Ora quello che cerco è soprattutto la pace, il silenzio, la solitudine.
Pace e silenzio, però lei quest'anno, guardando il suo sito, ha tenuto anche diversi incontri pubblici nella Svizzera italiana, ma anche frequentemente oltre San Gottardo. Cosa vuol dire incontrare i lettori, anche quelli che leggono i suoi libri in un'altra lingua, in tedesco o in francese?
Sì, ma questo legame che nasce tra lo scrittore e il lettore è fondamentale. In poche parole, sono loro che mi permettono di vivere come voglio vivere e lo apprezzo. E quando sono chiamato ad andare a fare letture in giro per la Svizzera o anche per l'Europa o anche per il mondo, ho fatto letture anche in Canada, negli Stati Uniti, e il rapporto col lettore lo sento profondo. E io devo a loro qualcosa. E in quei momenti, in quell'ora e mezza in cui si sta assieme, sento che per me è prezioso dare il massimo per loro.
E se arriva qualche critica?
Ben vengano anche le critiche, le elaboro. Se una critica costruttiva me la faccio buona, se una critica tanto per criticare entra da destra, esce da sinistra.
Veniamo a questo suo libro 16 mesi, Fabio Andina, una storia della sua famiglia, due protagonisti, suo nonno Giuseppe e sua nonna Concetta negli anni della Seconda Guerra Mondiale, nonni che vivono a Cremenaga, in provincia di Varese, lungo il fiume Tresa, quindi a diretto contatto con il confine svizzero, terre di frontiera. Suo nonno aiuta ebrei, partigiani e altri fuggiaschi a scappare in Svizzera, per questo viene arrestato dai nazisti e poi deportato nel campo di concentramento di Mauthausen in Austria. Siamo nel 1944. 16 mesi dopo, da qui il titolo del libro, suo nonno rientra a casa, la guerra è finita, rientra percorrendo da Mauthausen a Cremenaga tutto a piedi, quasi tutto a piedi, e a casa c'è la lunga attesa di sua nonna Concetta e dei due figli, fino appunto al ritorno di suo nonno. In seguito nascerà anche sua mamma Immacolata nel 1946. Una storia di famiglia, una storia densa anche per la memoria collettiva. Perché questo non è stato il suo primo libro, con una storia così importante in casa? È arrivato invece nel 2024, quindi è il suo libro più recente.
Sì, è vero, avrei potuto scriverlo già nel 20 anni prima. Diverse ragioni, una è questa: per scrivere 16 mesi ho dovuto fare delle ricerche. Le ricerche sono andate per la lunga, ho ricercato almeno per 5-6 anni. Il mio modus operandi per scrivere un romanzo non è quello di fare ricerca, non è quello di lavorarci per anni. Io di solito le storie mi arrivano, mi stanno nella mente, le vedo, le sento, mi parlano per settimane o mesi. Dopodiché io le riverso su carta, nero su bianco, e da lì poi lavoro al romanzo. Invece per 16 mesi la storia non è arrivata, sono stato io che sono andato a cercarla.
Suo nonno non ha mai raccontato quasi niente, come abbiamo sentito in copertina.
Esatto, mio nonno dopo il ritorno a casa non ha mai raccontato niente, ha bloccato tutto dalla memoria, così anche la nonna. Quindi io ho dovuto ricercare, si sapeva in famiglia, si sapeva che il nonno aveva fatto Mauthausen, nulla di più. E in famiglia c'è ancora tuttora il libretto di lavoro rilasciato dal Terzo Reich a mio nonno. Quindi da questo libretto di lavoro io ho iniziato a fare ricerche e ho scoperto alcune cose. Ho scoperto soprattutto le date di entrata e di uscita delle prigioni e dei lager in cui lui è passato. Nulla di più. E quindi con questo nuovo metodo di scrivere un romanzo, cioè partendo da una ricerca e poi dovendo lavorare attorno a quello che ho trovato, non potendo lasciare scorrere il flusso delle idee e delle scene e dei racconti come mi viene di solito per scrivere altri romanzi, io ho dovuto riadattare o reinventare il mio modo di scrivere un romanzo, e questo ha preso tempo, perché prima l'ho scritto in una maniera, non andava bene, ho dovuto riscriverlo e non andava bene, ho dovuto riscriverlo. È stato un lavoro lungo, soprattutto per il fatto che è stato un lavoro diverso.
Ecco, questo libro diventerà presto anche un film, un docufilm per la regia di Willy Herman di Imago Film a Lugano. Lei è tornato sulle tracce di suo nonno anche fisicamente, cioè è andato a Mauthausen e poi da lì ha ripercorso tutta la strada verso Cremenaga a piedi. Quanti chilometri?
Più o meno 950 chilometri che ho percorso in 45 giorni, numero simbolico, no? 1945, la fine della guerra. Io ho mosso il primo passo da Mauthausen il 5 di maggio di quest'anno. Il 5 di maggio è stato l'80esimo della liberazione del lager. E lungo il percorso avevamo organizzato di incontrare delle persone per fare delle interviste, per fare dei servizi. Quindi
anche dei sopravvissuti ad altri campi di concentramento.
Esatto, abbiamo anche incontrato alcuni sopravvissuti. E per la produzione io sono stato seguito dalla A alla Z da un team di due persone, una direttrice della fotografia che filmava, in più io filmavo con una mia piccola camera, poi c'era un'altra persona per l'organizzazione e di tanto in tanto dal Ticino arrivavano altre persone per fare dei servizi un po' più cinematografici. Quindi veniva Willy Herman, venivano altri cameraman, venivano dei fonici. E tuttora il film è in post-produzione e dovrebbe essere pronto per la primavera, marzo, aprile.
Ecco, cosa ha voluto dire per lei mettersi sulle tracce percorse da suo nonno? Più o meno, perché suo nonno poi quando è uscito dal campo non sapeva nemmeno dove fosse.
Esatto, io invece qualche anno fa ero a Mauthausen e lì sul portone mi è venuta la spinta di fare questa camminata. Mi sono detto, l'ha fatto lui, lo voglio fare anch'io, e l'ho fatto. E cosa è voluto dire? È voluto dire ripercorrere e vedere quello che lui ha visto in quel periodo, soprattutto guardando in alto i profili delle montagne. Quelle lì sono immutate, sì, sono identiche a come erano in quel periodo. Lui ha camminato da maggio a luglio, io ho camminato da maggio a fine di giugno, quindi ho visto quello che ha visto lui sul Brennero, per esempio, ho visto gli stessi fiumi che lui ha visto, e quando io vedevo questo mi riallacciavo a mio nonno.
Senza le paure, perché suo nonno aveva paura di farsi riarrestare un'altra volta.
Sì, e poi io con tanta facilità, tante facilitazioni. Io avevo nello zaino tutto quello che mi occorreva, avevo in tasca un telefonino e col telefonino si può far tutto. Lui aveva solamente una cosa, no? La voglia di tornare a casa, nient'altro.
Ecco, lei per questo film ha anche incontrato, l'abbiamo detto, altri testimoni dell'Olocausto. È un libro che vogliono fare memoria. Cioè si va al di là dell'episodio di suo nonno.
No, è chiaro, vogliamo tenere accesa la memoria, vogliamo rendere attenti a quel che sta succedendo attualmente. Nel documentario rientra l'attualità, le guerre che ci stanno a pochi passi verso nord-est e sud-est. E rientrano perché indubbiamente io non potevo non accorgermene mentre camminavo. Io mentre camminavo leggevo i giornali e ascoltavo la radio. Era ovvio che dovevo arrivare a parlare anche di Gaza, dell'Ucraina. E quindi, partito da Mauthausen con l'idea di ricordare quello che è successo 80 anni fa, automaticamente siamo arrivati a parlare anche di quello che si sta ripetendo attualmente. E questo parallelismo e questo legame tra l'Olocausto e quello che adesso sta succedendo è messo in risalto in questo documentario.
Quindi c'è anche questo suo ruolo. Spesso si dice che l'intellettuale si esprime poco sui fatti di attualità.
No, ma io ho lasciato modo di esprimersi ai miei ospiti. Ho intervistato giornalisti anche, storici.
Anna Foa, per esempio.
Anna Foa l'ho intervistata e anche lei dice la sua nel documentario. E io ho lasciato modo a loro di parlare dell'attualità. Io sono stato il veicolo che ha portato questo.
Ecco, in questo suo libro 16 mesi c'è l'altra protagonista, che è sua nonna, Concetta, che vive paure, anche momenti di disperazione, perché non sa dove è finito il marito, non sa se riuscirà a tornare. È stata una storia anche di resistenza. Lei si è messo anche, per così dire, nei panni di una mamma che aveva due figli in quel momento.
Esatto, io mi sono messo nei panni sia del nonno sia della nonna per raccontare questo romanzo. Il romanzo è raccontato da due punti di vista, no? Il nonno e la nonna. La nonna a casa, senza sapere dov'è il marito, senza sapere se mai lo vedrà, perché un giorno le hanno detto il tuo marito è stato arrestato e da quel giorno lei non ha più saputo niente. Mi sono messo nei panni di una giovane madre in un paese occupato, nella miseria, dove non si sapeva molto su quello che stava succedendo nel mondo, a parte una qualche notizia che arrivava da qualcuno che andava per esempio a Luino o a Ponte Tresa e ascoltava la radio, leggeva un giornale. E mi sono allora calato nei panni di questa giovane donna.
Che aveva quanti anni?
Nel 12, 32, che si è attaccata fortemente alla fede. Io non sono un uomo di fede e mi sono calato in una donna fortemente legata alla fede. E quindi l'ho immaginata lei che parla, che prega, che parla a suo marito o che scrive a suo marito per rimanere in contatto con lui, per fargli capire che lei ci crede, che lei lo aspetta. 16 mesi di attesa, di tenacemente convinta che con la forza della fede avrebbe fatto ritornare a casa suo marito.
Ecco, poi c'è anche un ultimo capitolo, se possiamo dire così, di tutta questa vicenda, perché suo nonno ritorna, una decina di mesi dopo nasce sua mamma, che viene chiamata Immacolata, e questo perché sua nonna appunto pregava Maria Immacolata in attesa e nella speranza del ritorno del marito. Insomma, anche, me l'ha già detto, ma è anche una storia un po' di fede quella che racconta.
Certo, e questo... a tutto questo resistere e al fatto che poi il nonno è ritornato vivo e si è ricongiunto con la moglie, con la nonna, e che poi è nata mia madre e che poi sono nato io. Ecco, io di tutto questo sono estremamente grato, e anche per questo, soprattutto per questo, che ho voluto fare la camminata, no? Per dire grazie. Per dire grazie al fatto che un uomo di 36 anni è riuscito a sopravvivere tutte queste... Posso solo immaginare quello che ha patito in quei 16 mesi tra prigioni e deportazione, lager, e quello che ha subito anche e ha sopportato anche la nonna. Quindi un mio ringraziamento, il minimo che potevo fare era quello di mettermi in cammino e fare 950 chilometri pensando a loro.
E poi c'è anche la storia di una statuetta.
La storia della statuetta è una storia in per sé, però se la racconto poi rovino un po' il finale a chi non ha letto il romanzo. Sì, c'è la storia di una statua nel romanzo, e beh, si deve leggere il romanzo per arrivare a capire di cosa vogliamo parlare.
Lasciamo in sospeso questo aneddoto della statuetta legato al nome di sua mamma. La scrittura, la sua scrittura in questo romanzo, ma anche in altri, è spesso molto semplice, frasi corte, molti dialoghi. Come mai questa scelta?
Ma lo stile letterario che scelgo per quando scrivo un romanzo deve andare a braccetto con il tema o con il personaggio. E, per esempio, Uscirne fuori, il romanzo Uscirne fuori racconta di una persona che vive un periodo molto turbolento e anche psicotico, e quindi la narrazione è molto veloce, manca la punteggiatura, per esempio. È molto... A leggere Uscirne fuori, soprattutto nelle prime pagine, il lettore deve percepire una certa ansia, perché non gli do tempo di prendere fiato, non gli do la punteggiatura. Invece in 16 mesi la narrazione è semplice e basica, proprio perché la vita in quel periodo era semplice, con poche cose, e pochi fronzoli, non c'era mica tempo e modo di pensare a chissà cosa, e c'era la guerra, e quindi l'essenzialità è nella scrittura e va pari passo con l'essenzialità della vita di paese che vivevano in quel periodo, le poche e vere cose che servivano per vivere, e io uso le poche cose che mi servono per raccontare, quindi il minimo indispensabile.
Ecco, qui per questo libro lei ha detto che ha dovuto fare anche una ricerca storica nelle carceri lombarde, appunto la ricerca di tracce di suo nonno. Però in generale come le viene l'ispirazione? Ieri ci siamo sentiti al telefono, mi ha detto che lei cammina e un racconto, un romanzo inizia camminando.
Sì, io non la chiamerei ispirazione. Ispirazione è forse... L'immagine dell'ispirazione che ho io è questa, che all'improvviso qualcosa s'accende nella mente, all'improvviso cade qualcosa e quella è la storia che ti viene a prendere. Io invece ho come un flusso costante di immagini e di storie che continua a muoversi dentro di me. E quindi non sono le immagini o le storie che vengono a cercarmi, ma ce le ho dentro, è un continuo rimuovere un qualcosa dentro, e quando sento la necessità di poi scrivere un romanzo è perché quelle immagini o quei dialoghi o quei personaggi insistono a continuare a venire a cercarmi. Quindi li sento dentro, mi parlano. Capita spesso che poi arriva al momento che anche di notte mi sveglio e c'è gli occhi che mi parlano. E poi capita che all'improvviso io di queste immagini, di questa storia, di questi personaggi ho il serbatoio pieno, e improvvisamente sento la necessità e l'urgenza di svuotarlo e di mettere nero su bianco.
Lì parte la scrittura,
la scrittura a flusso per scrivere la prima bozza di un romanzo. Quasi sempre succede così, succede che nel giro di pochi giorni scrivo la prima bozza. E dopodiché la prima bozza a me piace lasciarla chiusa nel cassetto per diverso tempo. E nel frattempo arrivano altre bozze, altre idee, altri progetti. E quando riprendo in mano una bozza, anche dopo un anno o anche dopo due anni, riesco a lavorarci con una mente più... con una vista più distante. E la prendo e la lavoro come se fosse la bozza che ha scritto qualcun altro. Quindi riesco a essere più critico.
Un lavoro d'artigiano, mi ha detto ieri.
Un lavoro d'artigiano.
È possibile che scrivere sia artigianato?
Sicuramente. La prima bozza è sempre qualcosa che va attorno ai 150-200 pagine. Da lì poi io di solito aumento, arrivo anche alle 300 pagine, e poi inizia il lavoro d'artigianato. Martello, scalpello e tolgo. A me piace togliere. Ho un romanzo che uscirà in febbraio, un nuovo romanzo in uscita. Quello ero arrivato a 300 pagine e ne ho tolte la metà. La metà sono state cancellate e eliminate. Non pagine, ma pezzi. Ho scalpellato, ho tolto pezzi, ho asciugato.
Mancano ancora soltanto due minuti. Il suo editore Rubettino è in Calabria. Insomma, c'è una bella distanza tra la nostra realtà e la Calabria. Come mai è finito fin laggiù?
Perché, come ho detto, io spedivo a destra e a sinistra i miei manoscritti, PDF, inviavo, e Rubettino è stato uno dei primi a rispondermi concretamente dicendo: Fabio, vogliamo pubblicarti La Pozza del Felice. E da lì è partita la collaborazione con loro. E poi adesso la Calabria in poche ore in aereo si è giù, è lontana ma è vicina.
Abbiamo parlato di lei, del suo lavoro, siamo a Natale, un consiglio di lettura per chi ci ascolta, al di fuori dei suoi titoli?
Ma io amo tanto la letteratura nordica, Islanda, Norvegia, lo conoscono in tanti, Il pastore d'Islanda di Gunnarsson.
E... un augurio anche per questo Natale, per l'anno nuovo che sta per cominciare.
Al mio augurio.
Si sente di dire?
E il mio augurio è questo, di vivere la vita con semplicità.
Con semplicità noi chiudiamo questa nostra puntata, questo nostro incontro con Fabio Andina, e diamo appuntamento al nostro pubblico al prossimo 7 di gennaio del 2026. Modem torna dunque l'anno prossimo.